Non è possibile.
Riproviamoci di nuovo al telefono con Antonio Mazzeo, che speriamo ora invece ci senta bene. Forse non è così che sta andando, vediamo un po', in effetti di nuovo il volume è molto basso, aspettiamo un secondo che vediamo se riusciamo ad andare meglio.
Ci senti?
È un pochino meglio, sì.
Bene, mi senti?
Sì, perfetto.
Benissimo. Allora, con te volevamo parlare anche oggi di armi. Ma io non mi sento in cuffia, grazie. Volevamo parlare di armi perché l'Italia ha ormai ufficializzato l'invio di armi all'Ucraina. E questo è stato approvato, insomma, poco fa dal leader parlamentare con una chiara ed enorme deroga, no, con il principio per cui non si inviano armi ai paesi in guerra. Questo evidentemente è un principio che già altre volte è stato stracciato, e ma addirittura anche se non possiamo averne le prove conclamate, no, noi prendiamo un articolo qui del Messaggero che ci dice che in realtà allo stato attuale l'Italia avrebbe inviato solamente delle razioni K. Le razioni K sono essenzialmente del cibo, ok? Quindi assolutamente non armamenti di tipo militare. Cosa sta succedendo davvero?
Beh, allora direi che già dal 2 di marzo, dal 3 di marzo sono stati tracciati voli dall'aeroporto di Pisa, sede della 46esima brigata aerotrasportata dell'aeronautica militare italiana, direttamente nel grande hub che la NATO ha realizzato in Polonia, a Rzeszów-Janowska. Da lì poi tutti i carichi di armi che i paesi dell'Unione Europea stanno inviando all'Ucraina raggiungono via terra il confine. Per cui sicuramente perlomeno dal 3 marzo c'è attivo un ponte aereo da Pisa rispetto alla Polonia. Cosa stiano trasferendo? Beh, questo è tutto segreto, perché sappiamo che non soltanto è stato approvato un decreto legge che deroga completamente a quello che era la legge sull'export alle armi, ma di fatto, come ha spiegato il Presidente del Consiglio in Parlamento, sul tipo di fornitura, sulla quantità, sugli apparati di guerra che sono in via di trasferimento all'Ucraina, verrà mantenuto completamente il massimo di segretezza. Anche questo pone di fronte all'interrogativo reale se realmente non siamo corresponsabili di quello che ritengo sia un'ulteriore benzina sul fuoco di questo conflitto.
E appunto dicevi la tipologia di armi è segretata e quindi non si può sapere. L'altra cosa che ci chiedevamo è rispetto a chi trasporta le armi, insomma, quello che sappiamo è che dovrebbero di fatto da tutta la NATO e quindi anche dall'Italia essere inviati solo insomma. Non vuole sminuire la situazione, contractors, quindi mercenari e non personale dell'esercito. Questo che tu sappia è così?
No, assolutamente. Allora, l'accordo in sede NATO, almeno l'accordo formale, è che non saranno inviati all'interno del territorio ucraino militari o i battaglioni di pronto intervento che sono già di fatto operativi. 4 sono già presenti in Lettonia, Lituania, Estonia e in Polonia. Un 5° è in via di costituzione anche con reparti italiani in Romania. Questo è l'impegno, ma ovviamente è un impegno che riguarda la data di oggi. Una possibile escalation del conflitto non impedirebbe assolutamente che questi reparti potrebbero operare. Ma anche rispetto alle armi, abbiamo già valutato quello che secondo noi già il governo italiano ha messo in opera. Riguarda missili terra-aria, missili anti-tank, sono mitragliatrici, sono tutta una serie di munizioni, di apparati elettronici per individuare eventuali sistemi d'arma nascosti sul terreno. Tra l'altro alcune testate di tipo militare ipotizzano anche l'invio dei missili Spike che le forze armate, l'esercito e l'aeronautica hanno acquistato in questi ultimi anni da Israele. L'unico dubbio è se Israele, che ha di fatto il know-how su queste armi, autorizzerà la possibilità di trasportare queste armi, e su questo anche il ruolo ambiguo che Israele sta giocando in questo conflitto credo che potrebbe anche alla fine autorizzare e dunque anche questi sistemi missilistici essere messi a disposizione delle forze armate ucraine. Ovviamente hai posto un problema che è particolare. Abbiamo visto come il consolato dell'Ucraina a Milano abbia lanciato una campagna di arruolamento di paramilitari, di mercenari che dovrebbero andare a combattere dall'Italia. Ieri c'è stato anche un servizio con interviste di alcuni ex ufficiali dell'esercito italiano che hanno dato la propria disponibilità a partire immediatamente per andare a combattere nelle file dell'esercito dell'Ucraina. Ecco, anche questo dimostra la ipocrisia da parte delle autorità italiane. Questa è in totale violazione delle norme costituzionali e delle norme di legge. Non ci dimentichiamo quante compagne e quanti compagni sono stati arrestati e sono sotto processo per aver voluto testimoniare la loro fede internazionalista a battaglie, ma penso in Palestina, penso rispetto il Donbass, rispetto al Kurdistan. Ebbene, invece su questo si consente a un ufficio diplomatico straniero nel nostro paese a reclutare mercenari italiani. Ecco la dimostrazione di come il nostro paese si stia coinvolgendo direttamente in un conflitto che rischia veramente di portarci in un tunnel senza uscita.
Senti, un'altra questione che oggi si agita molto sui giornali e sui media, già ieri in realtà, eccetera, è quella della no-fly zone. C'è stata la dichiarazione ieri del segretario generale della NATO che non ci, per il momento almeno non viene indetta una no-fly zone sull'Ucraina. Non so se su questo ci puoi aiutare a capire di più quello che sta succedendo.
Anche questo era la richiesta che era stata fatta dalle autorità ucraine, era chiesto l'intervento diretto delle forze armate NATO in Ucraina, era stato richiesto l'intervento di armi, era stato richiesto di impedire con i cacciabombardieri, ripeto, già presenti, perché i paesi NATO hanno trasferito direi buona parte dei cacciabombardieri in Polonia, nelle repubbliche baltiche. Gli F-16 di Aviano delle forze armate statunitensi continuano a fare questo ponte aereo, a sorvolare sino ai confini tra la Polonia e l'Ucraina, per cui di fatto sono già operativi. La NATO ieri ha formalizzato la decisione di non accettare la richiesta e dunque di non far volare i propri aerei direttamente all'interno del territorio dell'Ucraina. Di fatto questo sarebbe una vera e propria dichiarazione di guerra formale rispetto alla Russia. È un fatto direi positivo, però anche questo vale il discorso che facevo poco fa rispetto alla decisione di non inviare direttamente in territorio ucraino le forze armate della NATO. Attenzione, perché questo vale per oggi, varrà per domani, non è detto che valga ancora per dopodomani. Dobbiamo assolutamente, veramente mobilitarci per impedire questa escalation che di fatto siamo riusciti forse a ottenere qualcosa rispetto alla no-fly zone, cioè di dire no a no alla fly zone, di dire no alla presenza diretta delle forze armate nato direttamente nel territorio di guerra, però attenzione, siamo veramente a un limite massimo, non è detto che nelle prossime ore non si giunga a un'escalation, soprattutto considerato anche l'avvelenamento delle informazioni, l'avvelenamento dei media rispetto a questo conflitto, le fake che stanno girando per accrescere l'odio, per accrescere la situazione di conflitto sono veramente enormi, e su questo direi che c'è un ruolo irresponsabile da parte di buona parte dei media e dei giornalisti europei.
Sì, stamattina in apertura di rassegna stampa abbiamo dato ampio spazio a quello che era praticamente il primo titolo di ogni giornale, cioè sulla paura nucleare, panico nucleare, insomma tutta la questione della base della centrale atomica ucraina. Abbiamo letto anche l'articolo, insomma, di Giorgio Ferrari, che rimetteva un po' di realtà nell'informazione che invece su questo era esplosa. Volevo, insomma, chiederti la tua anche rispetto a questo e anche rispetto alle mobilitazioni, appunto, contro la guerra che insomma sono iniziate nel nostro paese e che oggi dovrebbero avere una giornata importante, la manifestazione che ci sarà tra poco a Roma, indetta dalla rete Pace e Disarmo e da tanti altri soggetti, che viene anche però criticata perché è stata ritenuta tiepida, insomma, al di là della piattaforma poi ritirata, dell'atteggiamento ondivago della CGIL, del ritiro della CISL, ma come vedi questa mobilitazione antimilitarista?
Allora, ovviamente esprimo profondamente tutte le riserve per le modalità con cui è stata costruita, su cui è stata costruita la piattaforma, sul fatto che sono saltati punti che erano fondamentali. Penso al discorso chiaro e netto che non possiamo e non dobbiamo inviare armi né uomini in questo conflitto. Però comunque ciò nonostante ritengo che anche la manifestazione di oggi a Roma sia un segnale forte. Al di là delle contraddizioni di chi indice queste iniziative, la gente che scende, i corpi, i sorrisi, la volontà, la voglia di credere realmente che possa esistere un mondo completamente diverso in cui le guerre vengano messe al bando, io credo che questo sarà il contenuto che porterà poi di oggi la presenza di migliaia, spero veramente di decine di migliaia di persone, perché il no alla guerra è chiaro e netto nel paese, nonostante giochetti politici che vengono fatte ancora in certe sedi e che dovrebbero invece realmente rendersi conto che il paese reale va da un'altra parte, che il paese reale dice no chiaramente alla guerra, a questa maledetta guerra in Ucraina, ma a tutte le guerre che oggi stanno sconvolgendo il pianeta. A questo si aggiungeranno nuove manifestazioni. In Sicilia avremo due appuntamenti molto importanti, sabato prossimo a Niscemi, il territorio dove è stato realizzato uno dei quattro terminali terrestri del MUOS, il sistema che consente alle forze armate americane di far circolare gli ordini di guerra a livello planetario, e la settimana successiva, domenica 20, saremo di fronte alla base Sigonella, che in questo momento è uno degli avamposti statunitensi e NATO rispetto alla proiezione avanzata, rispetto alla proiezione della guerra in Ucraina. Vorrei ricordare che quotidianamente si alza i droni di guerra per vere e proprie operazioni di spionaggio, vere e proprie operazioni di provocazione alle forze armate russe, che a lungo andare, ripeto, potrebbero essere la miccia per scatenare un conflitto globale.
Senti, io almeno, insomma, da questi microfoni siamo rimasti molto colpiti dalla postura del ministro della difesa italiano Guerini, che si è veramente comportato come un ministro della guerra, almeno nelle sue dichiarazioni. Insomma, abbiamo letto giovedì scorso, per esempio, in un'intervista sulla Stampa, il fatto che si è rivendicato che da quando lui è ministro sono aumentate le spese militari del nostro paese, chiedendo che però vengano aumentate ancora. Qual è la situazione da questo punto di vista?
Ma direi che il ministro Guerini confermi come ormai buona parte dei leader politici delle forze che trasversalmente governano questo paese, perlomeno negli ultimi 20 anni, anche nelle finte alternanze, di fatto rispondano direttamente agli interessi delle grandi holding del complesso militare industriale italiano. Penso Leonardo, penso Fincantieri, che ormai sono a livello, nel top delle produzioni di armi a livello mondiale, e ovviamente anche a quei settori, penso dell'energia, penso in particolare a Eni, che di fatto oggi impongono scelte strategiche, scelte di politica estera e di politica militare. Di fatto vengono espropriati i territori, vengono espropriate i cittadini delle decisioni rispetto a quello che deve essere la politica estera, la politica economica, la politica interna, e di fatto l'elite politica, questi ministri, queste forze politiche, di fatto sono direi ormai i servitori degli interessi del capitale delle grosse industrie belliche e delle grosse industrie petrolifere.
Ci sembra anche con una responsabilità diretta, insomma, del PD e dei suoi esponenti, nel senso che sia per il dibattito parlamentare che per le parole del ministro, che per le parole del suo segretario, il PD, insomma, a fianco anche di altre forze politiche, ma insomma si schiara nettamente per il conflitto.
Sì, paradossalmente direi che in questo momento il PD, forse il partito che più ha indossato l'elmetto e il giubbotto antiproiettile, e che lancia l'armiamoci e partite, e questo è un fatto estremamente grave. E giustamente accennavi a Guerini, ma vorrei ricordare il ruolo di Minniti, ex ministro dell'interno, componente fondamentale del Partito Democratico, che oggi è alla guida di una fondazione di Leonardo, che ha proprio il compito di fare di think tank per legare il mondo accademico, il mondo della scienza al grande mondo della geostrategia e della politica. Ma pensiamo alla vicenda di un ex PD, oggi all'Euro, ex presidente del Consiglio D'Alema, che tranquillamente si propone un po' come il cugino Renzi, come un portavoce degli interessi del complesso militare industriale, e per cui tenta di fare intermediazione di sistemi d'arma con un paese, la Colombia, che è un'altra vergogna della comunità internazionale, dove le stragi, lo sterminio degli oppositori politici, dei sindacalisti, delle comunità indigene è all'ordine del giorno, e vede soprattutto i governi e le forze armate che si sono alternate alla guida di questo paese essere i principali perpetuatori di questa situazione. Ebbene, direi che è un fatto complessivo, sicuramente un partito che dovrebbe realmente interrogarsi su quello che è il ruolo, e quanto invece abbiano spinto in questi anni per incentivare i conflitti. Non dimentichiamoci che oggi gli stessi che sparano contro Putin, che sparano contro la Russia, sono quelli che tranquillamente negli anni scorsi non hanno avuto nessun tipo di problema a esportare armi a questo paese, a stringere rapporti sempre più stretti dal punto di vista economico, dal punto di vista energetico. Ebbene, che credibilità possono avere queste forze politiche, questi leader? Io lo chiedo a chi oggi ritiene che bisogni continuare una logica di guerra, una logica di morte, e soprattutto accentuando l'escalation di questo conflitto.
Senti, poi puoi aggiungere quello che vuoi, ma io chiuderei con una domanda, insomma, rispetto alla scuola, visto che insomma è un mondo che vivi, un mondo che ti è molto vicino, e che spesso abbiamo sottolineato in questi anni come sia stata portata, no, militarizzata la scuola nei contenuti, nelle presenze, eccetera. Da questi microfoni abbiamo avuto segnalazioni di chi nelle scuole lavora, che sottolineava come dietro le raccolte di beni di consumo da mandare in Ucraina poi si siano poi gestiti all'interno di alcuni istituti, come dire, come dall'interno, no, del conflitto, con le bandiere, eccetera. Non so se su questo tu hai...
Sì, anche questo preoccupa. Allora, io voglio essere laico, non ho nessun problema a fare le manifestazioni con i cittadini, le comunità ucraine in Italia che sventolano la bandiera, comprendo, questa cosa, ripeto, non mi scandalizza, mi preoccupa e mi scandalizza quando al contrario certi simboli che rappresentano valori nazionalisti, che rappresentano valori che comunque spingono da una parte, non certo verso la parte del dialogo, della pacificazione, del tentativo del disarmo, che dovrebbero essere fondamentali soprattutto nel sistema educativo scolastico italiano, ecco, quando questi simboli poi li vedo nelle palestre, li vedo nelle iniziative, li vedo nelle manifestazioni che si stanno svolgendo nelle scuole, ecco, questo mi preoccupa. Io credo che nelle scuole, che è un luogo neutro, un luogo della neutralità attiva, della neutralità che va verso la pace e il disarmo, le bandiere che devono sventolare sono quelle della pace, quella con tutti i colori dell'iride, a dimostrazione proprio del bisogno di aggregare, di costruire relazioni, di costruire di ponti. Questo deve fare la scuola, questo devono fare gli studenti, soprattutto denazionalizziamoci, cerchiamo veramente di disintossicarci dai veleni dell'informazione ipernazionalista, dell'informazione di parte, che è ulteriore benzina su questo conflitto. Ecco, la scuola deve essere il luogo della neutralità attiva della pace.
Senti, noi ti ringraziamo, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti...
No, assolutamente, speriamo che comunque con tutte le contraddizioni la manifestazione veramente di oggi sia un ulteriore punto a favore per la costruzione di dialogo.
Grazie.